Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia. Siamo fra le pareti del ridotto rossiniano. In questo periodo il ridotto dell'opera ha assunto questa denominazione. Vi dico subito il perché. Perché dovreste anche già saperlo, abbiamo un racconto relativo alla storia di Gioachino Rossini, essendo i 150 anni dalla sua scomparsa. Questo nella seconda parte della nostra trasmissione di oggi. Nella prima parte avremo degli ospiti e il primo, che passo subito a salutare, è il soprano Maria Dragoni. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Ecco, era da tempo che avrei voluto contattarla per sentire un po' anche la sua di storia, visto che è una storia che ha un certo peso e inizia un po' di tempo fa, insomma.
Sì,
ecco,
sì.
Quindi iniziamo proprio un po' dalle origini, dalla Bibbia, se vogliamo. Come si è scoperta cantante lirica, come si è scoperta dotata di una voce, tra l'altro, di quelle importanti del panorama lirico?
Grazie. Allora, mi sono scoperta questa voce perché, essendo una pittrice, andavo a fare ritratti ai bambini soprattutto, e andai a farli al segretario del liceo artistico, che era un musicista, e mi volle sentir cantare e disse: ma tu devi andare in conservatorio? Avevo 16 anni e disse: ma è tardi. E lui disse: no, è l'età giusta per il canto. Così mi accompagnò in conservatorio e trovai una maestra spagnola, e gli spagnoli si sa che sono bravissimi con la tecnica. Fui fortunata perché subito in 3 anni mi diede la possibilità di entrare nel coro, perché feci il concorso nel coro, quindi a 18 anni, 19 anni stavo già nel coro della RAI, così è cominciato.
Ecco, il conservatorio e l'origine è in quale città?
Nel Frosinone, vicino Refice di Frosinone.
Ecco, appunto. E nel coro della RAI, dove ha fatto un po' di gavetta, si è rodata, diciamo.
Diciamo che a quell'età non la si può definire gavetta, ma esperienza importante. Io poi conobbi Rachele Maragliano Mori, che disse:
sì,
il coro è un grande maestro, e consiglio ai giovani di fare un po' di coro quando si è molto giovani, come lo ero io, no?
Sì.
Perché è una formazione. Ho potuto conoscere Gavazzeni, ho potuto vedere il Belsazar di Handel con James Bowman,
sì,
e quindi tutte queste esperienze mi hanno aperto un mondo nuovo e mi hanno fatto innamorare della lirica.
A proposito della Maragliano Mori, perché ne sento parlare sempre molto bene, quali sono gli insegnamenti precipui che la Maragliano Mori indicava agli allievi?
Allora, lei è stata una grande insegnante al Conservatorio di Napoli,
sì,
San Piero e Maiella, però poi ha scritto un libro, Coscienza della Voce. Io conobbi una sua allieva che era la duchessa Pignatelli della Leonessa, e aveva un castello e faceva incontri con Franco Ferrara, il grande Franco,
sì,
Ferrara, e quindi era amica della Schwarz, faceva questi salotti. E un giorno io le dissi: ma la Maragliano Mori dove sta? Disse: sta in una casa di riposo. Andai a trovarla e vidi che era una signora ormai di 86 anni, un po' triste. E io dissi ai dottori: ma perché lei deve stare qui? No, perché non la, insomma, non sto a dire i motivi, insomma, ma non stava male. Le chiesi il permesso se potevo portarla. Questa è stata la mia idea veramente geniale, perché l'ho portata a casa e mi fece delle lezioni personalmente lei.
Ah, ecco.
Per 2 anni. Allora, la sua tecnica era fondata soprattutto sul rilassamento corporeo, e mi diceva: lei è tesa, mi faceva rilassare il collo, tutto, perché il canto deve essere elasticità. Poi dava molta importanza alle consonanti, che non tutti capiscono che sono importanti. Per esempio, una volta la Freni disse: io prima di dire bada penso la consonante N, quindi mbada, e ti viene l'attacco più preciso. Quindi lei faceva fare questi esercizi: papa, pepe, pioppo, sulla P, sulla B. Questo era molto bello. Quindi la respirazione insegnava che doveva essere, dice, gli stranieri sono più bravi di voi italiani, quindi ti devi impegnare, Maria. E lei subito capì il mio talento, era entusiasta, così io fui contenta, perché dopo, quando tornava a casa di riposo, volle un pianoforte e faceva lezione ai vecchi, Fu una cosa bellissima, facevano.
Ottocentesca come sapore, sì,
Sì.
veramente il papà che insegna al figlio, diciamo, il mestiere, ecco, molto
Sì.
bello, sì.
Poi fare lezione ai vecchi che stanno lì e si annoiano, è una cosa bellissima.
È chiaro, ci siamo fatto poi anche dei film in America su questo
Sì.
argomento, infatti, sì. Quindi,
L'ho visto, sì.
infatti, infatti.
Quindi, vabbè, così è partita da questa formazione di grandi personalità come la Alos, che aveva studiato la stessa maestra della Montserrat Caballé. Poi questa Pignatelli, che mi ha collegato con la Mara Liano Mori. Poi con Gina Cigni addirittura, quindi sono tutte le donne di 86 anni che mi hanno insegnato bene il canto.
Certo, senti, il momento magico quando il sogno di una ragazza che nasce vicino a Frosinone diventa realtà, quando io so tutto di lei, però i nostri
Grazie.
ascoltatori invece devono conoscere, stiamo parlando con Maria
Certo.
Dragoni, ecco, quando è stato il
Allora,
momento magico?
il momento magico già fu il saggio. Però io ero una persona abbastanza impassibile, perché non lo so, ero un po' così di carattere. Ma venne un regista di cinema tedesco e fece il saggio a 17 anni cantando Michaela. E lui insistette perché comprassi lo spartito di Norma e disse: io voglio fare un film al cinema di te con Norma. Incredibile. Non mi diedero il permesso da maestro e genitori, se no oggi esisteva il film mio. Di una Norma a 17 anni, assurdo. Quindi quello è un momento magico perché io dissi: ma come mai se io porto Michaela, questo signore dice che devo fare Norma? E cominciai a leggere la Norma. Da lì mi sono innamorata di Bellini. Poi, ovviamente, il momento più magico è stato la conseguenza di tutto ciò, perché innamorandomi di Bellini, del Belcanto, di Rossini, chiaramente mi si è aperto un mondo straordinario. Così andai a fare il concorso Bellini e vinsi il premio Maria Callas nel 81. Poi il momento magico è stato appunto alla RAI con Del Fuori Italia, quando la Simionato appunto era presidente e io stravinsi quel concorso in un modo quasi anomalo, perché io proprio non mi aspettavo che la Simionato, piangendo, diceva: questa è la Callas rediviva. E io dissi: ma non è possibile, no? Io non ho mai fatto niente. Ero sconvolta, ma felice ma sconvolta, perché vinsi questo, erano prima 220, poi 184, cioè io mi trovai che ero la prima di questo concorso e rimasi proprio, perché avevo solo 25 anni. E
Sì.
quello è stato come Cenerentola, perché venivo da Procida, un'isoletta piccola, e è stato un momento come qualcosa proprio di assurdo che non mi aspettavo mai.
Io ho parlato con Lucia Liberti, con Cecilia Gasdia e con Tiziana Fabricini soprattutto, no? Che per certi versi sono accostabili a Maria Callas, o per la vittoria del concorso o per le caratteristiche vocali, se vogliamo. Ecco, Tiziana Fabricini, per esempio, questo accostamento alla Callas e quindi anche questa ricerca in una cantante giovane e nuova della Callas rediviva, ha nociuto, secondo lei? Nel caso di Maria Dragoni, invece, no?
Io dico perché. Il perché. La Fabricini è una grande artista, così come lo è la Liberti. Però, allora, c'è un fatto. Loro sono dei lirico leggeri, non sono dei soprani drammatici. E allora, avendo pure un timbro e una fisionomia simile alla Callas, però non dovevano portarsi su un repertorio pesante. Questo è il mio pensiero,
certo,
perché
certo.
Uno può avere certe caratteristiche ma mantenersi in un altro repertorio più leggero.
Sì.
Io invece mi accosto più di tutti alla Callas, perché io, come lei, continuo quella vocalità un po' ardua che è il drammatico d'agilità. Cioè, il drammatico d'agilità ancora non hanno capito cos'è, perché non lo vogliono capire, forse non lo sanno capire. Non è un soprano drammatico come la Pirozzi, la Dimitrova, che fa le agilità, ma è un soprano che può fare sia il repertorio drammatico che quello di coloratura estremo, per esempio, come fosse Dimitrova e De Via messi insieme. Allora, per esempio, la Sonnambula, la Lucia, le variazioni di Froca, questo qui è il coloratura estremo con i fa, con i mi, no?
Sì.
I picchiettati, i trilli, le messe di voce, tutta quella nomenclatura che è tipica ormai del coloratura. Che la Callas scoprisce, perché da piccola si era innamorata del suo canarino e disse in conservatorio: ma voi non avete insegnato quello che mi ha insegnato il mio canarino. E lei, quando arrivò ad Hidalgo, finalmente ha potuto fare quello che voleva fare, di imparare a cantare esattamente come un lirico leggero, che lei ha riscoperto senza volere, perché non era una scelta a tavolino, era un istinto geniale. Ha riscoperto una vocalità che esisteva nell'Ottocento, quando i soprani con una voce corposa si allenavano anche a tutta questa
coloratura e
esatto.
agilità vocale, stile Pasta, Colbran,
esatto,
le mitiche,
esatto.
Insomma,
Maria
Malibran.
Dopo, perché è sparito? Perché l'avvento del verismo, che escludeva ogni coloratura, ha creato un equivoco. Le voci drammatiche, preoccupate per le nuove sonorità, per le nuove espressioni, non si allenavano più su questo. E questo repertorio come Sonnambula, e ora anche Norma, è passata ai lirico leggeri, perché non si allenano i soprani drammatici a questa coloratura.
Certo, ma lei dunque questa bellissima cultura se l'è fatta sul campo, appassionata della lettura anche dei trattati del Garcia,
sì, io
eccetera.
Anche molto ho letto
Panofka.
Tutti. È vero, sì.
Si vede, si sente, insomma. E quindi questo diciamo patrimonio che lei svela parlando con me, lo utilizza oggi anche come pratica di insegnamento?
Sì. Io adesso ho appena finito un corso per il Mythos Opera Festival, facevo lezioni a 53 cantanti, tutti entusiasti, perché gli spiegavo tutte queste cose, facevo gli esempi, perché per fortuna io mi sono dovuta fermare in alcuni anni perché avevo una cisti dentro una corda vocale che mi impediva la vibrazione, e quindi persino ho cantato senza corde vocali per la tecnica, ma a un certo punto ho capito che dovevo proprio operarmi, sono andata in Francia a operarmi,
sì.
E ora le corde vocali sono tornate sane, e quindi so fare pure gli esempi.
Certo.
Io ancora arrivo a quel fa sovracuto tenuto della Sonnambula e scendo, salgo, faccio tutti gli esempi e loro li ripetono, perché spiego, e quindi sono tutti entusiasti, sono felice di comunicare tutto quello che so, perché è necessario mantenere ciò che è stato un evento importante con la Callas.
L'ultima domanda: abbiamo citato Norma e ho capito che Norma è nel sangue, nell'anima. Altri personaggi che hanno fatto la grande fortuna della sua carriera?
Fondamentalmente Bellini, però poi ci sta Rossini, ma solo il Rossini drammatico. Semiramide senz'altro è un ruolo che mi ha dato molta soddisfazione.
Cantare Semiramide, ecco, la coloratura di Semiramide, quindi del Rossini serio tipo Colbran, che cosa richiede, quali sono le differenze tra i Rossini e i Bellini Donizetti?
Sì, allora con Bellini c'ho molta affinità anche con Donizetti, sempre il Bellini di Norma e Donizetti di Anna
La
Bolena,
Bolena,
no?
sì.
Ecco, voglio dire, c'ha molta affinità perché ci vuole agilità, estensione, senso del pathos, perché nell'Ottocento tutto era aulico e nel bel canto la differenza è che i sentimenti sono astratti, perché provengono anche dal Settecento, no?
Sì.
Dal barocco, e quindi bisogna mantenere
Stilizzazione,
quell'atmosfera.
sì.
Sì.
Adesso noi stiamo parlando di Rossini, in questo momento di Semiramide, oppure
Sì.
già andiamo su Anna Bolena e Norma? Anche
Anche Anna Bolena e
Anna
Norma
Bolena e
hanno
Norma, sì.
un pathos che nel verismo non è, è diverso. E bisogna fare un distinguo. Qui la differenza è proprio un modo di concepire la musica, le frasi, in un'altra maniera proprio. Nel verismo è tutto immediato, è una cosa lì, in quel momento. Con il bel canto invece è una cosa astratta, infatti le grandi bel cantiste come la Sutherland, come appunto prima di tutti la Callas, hanno questo anelito, questo modo di cantare come se appunto andassero nell'infinito.
Sì, lo stavo dicendo io, mi ha rubato la parola
E
infinito
la frase
proprio,
più
sì.
bella la disse proprio la Callas, e mi ha fatto piangere perché disse: io non canto per me stessa, ma per tentare di raggiungere quei cieli dove tutta armonia. Mamma mia, che frase.
Certo, sì. Allora, abbiamo detto Norma, abbiamo citato Semiramide, un terzo ruolo almeno di Maria
No,
Dragoni.
soprattutto un ruolo che non mi aspettavo, che mi diede un successo in una sera, poi non l'ho ripetuto granché, è la Sonnambula.
Sì, perché
Feci una.
questo sembrerebbe un po' scostato nell'idea, diciamo, del
Sì.
pubblico, quando invece sappiamo che è stata scritta per la stessa cantante di Norma. E
Esatto.
quindi.
Io non so cosa successe a San Carlo, andai lì, pensavo mi applaudissero appena appena perché cantavo niente di meno dopo la Gruberova. Lei ebbe un trionfo. Quando cantai io Sonnambula, era la seconda opera che cantavo, ma venne giù il teatro, proprio una cosa tipo un'ora di delirio del pubblico. E io lì dissi: Madonna, ma sono impazziti così. E perché effettivamente lì si vedeva la differenza fra una coloratura eccezionale, che è la Gruberò, e un drammatico d'agilità,
Sì.
che ha il colore scuro, dolente. In fondo la Sonnambula ha una sofferenza, e quindi questo colore, no, è appunto callassiano. E chiaramente la gente è rimasta veramente sconvolta. Questo è
Certo.
stato il più grande trionfo di tutta la mia carriera che non dimenticherò mai.
Bene. Io sono molto contento di aver fatto questa chiacchierata con Maria Dragoni, era da tempo, come dicevo, che avrei voluto svolgerla. Grazie
Grazie.
allora, a presto e
Grazie a
buona
lei.
estate. Arrivederci,
Grazie,
arrivederci.
grazie a te.
Buon pomeriggio a Roberto Abbado.
Buon pomeriggio a tutti.
E grazie di essere con noi. Ecco, non le sarà di scaro se io così le chiedo in generale quello che è stata la sua formazione. Tutti la conoscono, io per primo devo dire, però lo ricordiamo magari agli ascoltatori più giovani.
Sono nato in una famiglia di musicisti piuttosto conosciuta, di musicisti milanesi. È stata una fortuna da un lato, ma è stato anche complicato dall'altro lato, perché non è facile da gestire un cognome che nell'ambiente musicale è tanto importante. E da bambino non ero particolarmente interessato alla musica, e infatti iniziai a studiare pianoforte che ero già grande, avevo 12 anni, fatto abbastanza insolito per chi poi si dedicherà alla musica, si dedica normalmente alla musica. E poi a 15 anni successe un fatto che mi colpì profondamente, positivamente. Il mio professore di solfeggio mi propose di dirigere un piccolo coro di bambini a cui lui insegnava usando il metodo Karl Orff. Erano bambini piccoli di 5-6 anni, e così mi insegnò un pochino come fare, e dopo la prima, chiamiamola così, prova, diciamo la prima esperienza, rimasi scioccato dalla bellezza della cosa, dalla bellezza del far musica insieme a delle persone, e quindi mi innamorai letteralmente della musica, un amore che non è mai terminato e che anzi è aumentato ancora di più.
Che cresce ancora di più. Ecco, vede che quindi pur la mia domanda apparentemente generica ha permesso un inizio abbastanza così, se vogliamo, un po' da leggenda, ecco, un episodio che potrebbe riferirsi anche a figure dell'Ottocento, dei secoli passati. Questo accostarsi alla musica in maniera un po' occasionale e poi farne un lavoro, una grande professione. Quando collocare il debutto ufficiale da professionista?
Ma il debutto ufficiale è stato esattamente 40 anni fa, proprio nel luglio di 40 anni fa, a Macerata, con il Simon Boccanegra di Verdi, che era un'opera che conoscevo abbastanza bene per averla sentita tante volte alla Scala, diretta dal mio grande zio Claudio, in una versione celeberrima.
Sì, che veramente io non sono mai... ma riuscito a dimenticare, ho fatto anni e anni che proprio non volevo vedere il Simon Boccanegra, perché il Simon Boccanegra era solo quello, però sbagliavo, perché poi ho potuto apprezzarne anche altre letture naturalmente.
Sì, beh, diciamo che quella è stata nell'insieme, sia come scelta di cantanti, interpretazione dei cantanti, del regista, del direttore, è stata la versione che ha riportato sulle scene un'opera che si eseguiva già abbastanza frequentemente, però non aveva quel peso che ha acquistato in seguito nell'arco della produzione verdiana. E insomma, io ebbi la fortuna di debuttare con quest'opera a Macerata, avevo un cast anche lì, era molto importante, perché il protagonista era Renato Bruson, il soprano era Ilva Ligabue, il basso era niente di meno che Cesare Siepi, grandissimo, grandissimo veramente interprete, tra i maggiori bassi di tutti i tempi, e mi ritrovai a fare questa cosa che andò bene, ecco, fu un debutto fortunato. E quindi da lì poi un po' alla volta cominciarono le cose.
Certo. Senta, ci sono dei direttori d'orchestra, e alludo forse anche allo zio Claudio, che tendono un po' a rimanere confinati nell'alveo di un repertorio. Parliamo della maturità, naturalmente, di un direttore d'orchestra, perché si sa che da giovani si deve trovare anche modo di adattarsi a quanto ci viene richiesto. Diciamo, da grande, Claudio Abbado mi ha portato verso i Russi, verso Verdi, mi ha portato verso un certo tipo di Rossini. Sfogliando invece il suo carnet si nota una molteplicità di interessi. Ecco, sbaglio oppure lei concorda con questa mia opinione?
Per quanto riguarda me stesso?
Sì, sì, certo, per quanto riguarda.
Per quanto riguarda Claudio, no, io trovo che lui forse ancora più di me avesse una molteplicità di interessi, un repertorio veramente vastissimo, ma io forse rispetto a lui ho diretto alcuni autori cosiddetti veristi italiani. Ho
sì, ma anche un Rossini che andava al di là, per esempio.
E poi ho diretto Rossini serio,
infatti,
sì, parecchio, è cosa che lui non fece mai. Peccato, purtroppo
peccato.
Non lo fece mai.
Forse non si usava ancora molto, diciamo, ecco. Era un po' fuori giro ancora.
No, si usava perché tanto il Rossini Opera Festival è nato
in quegli anni,
nel 79,
sì.
e lui la altra celeberina versione, quella del Viaggio a Reims,
sì, giusto,
dell'82,
giusto.
No?
Sì,
quindi era lì, era proprio in loco. Ma io stesso glielo dissi: ma perché non fai perché non dirigi un Rossini serio? Ma evidentemente non so per quale ragione non l'abbia fatto. Ecco,
ecco, invece lei che lo ha diretto, e lei è stato ovviamente un portavoce anche.
Senti,
voglio dire.
Grazie.
Tancredi, no, Siège de Corinth, Moïse, sì, Mosè.
Sì, ci credo molto. Mosè in Egitto, direi.
Infatti,
la versione,
sì, Mosè in Egitto.
Napoletana, la prima versione, che forse è ancora più drammatica, più potente rispetto al Moïse e la versione francese.
Sì.
Però, insomma, questione di opinioni, perché anche lì, l'estate scorsa, invece, a Pesaro, ho diretto le Siège de Corinth,
sì,
che appunto è il rifacimento di un'altra opera napoletana, il Maometto II, che viene considerato il Maometto migliore normalmente. Invece devo dire, avendo fatte tutte e due, io non sarei in grado di scegliere, sono molto diverse. La versione francese è molto più ampia, più maestosa, ha proprio un passo più lento e più lungo.
Sì.
Esattamente, essendo praticamente un grande operaio. Ecco.
Chiaro, sì. Ero presente al suo successo dell'anno scorso a Pesaro, con questo scivoloso pendio sul quale poi i cantanti si muovevano, e anche voi siete usciti a prendere gli applausi, ricordo bene. Anche perché c'era molta acqua in giro, tra l'altro, che non rendeva agevole, penso, il percorso. Ecco, come ripartisce i suoi interessi tra la musica sinfonica e la musica operistica? C'è una preferenza oppure no?
Ma ho sempre cercato di non rimanere bloccato, cercare di non etichettarmi, però è quasi impossibile sfuggire a questa operazione, per cui prevalentemente nell'opera ho diretto opere italiane principalmente, anche francesi, anche tedesche, però prevalentemente italiane. E nel sinfonico invece ho diretto un po' di tutto.
Anche perché il repertorio italiano è abbastanza esiguo, tutto sommato.
Sì, penso di sì.
Sì,
senz'altro. Tutto sommato, sì.
Certo.
Ci sono alcuni lavori molto validi, molto potenti, però purtroppo l'Ottocento italiano è prevalentemente opera.
Operistico, certo. Ecco, questo mese, all'inizio del mese, lei ha diretto tanto per ritornare al discorso sinfonico, invece, beethoveniano.
Sì, la nona di Beethoven al Herrenchiemsee, che è un posto bellissimo, è un'isola del lago Chiemsee, che si trova tra Monaco di Baviera e Salisburgo, e il castello che fu costruito l'ultimo castello che il re Ludwig di Baviera costruì, ed è quello che lo mandò in bancarotta per intenderci il castello dove principalmente fu girato il famosissimo film di Visconti. Ha un bellissimo salone degli specchi dove si tengono i concerti, perché durante il mese di luglio c'è un festival che termina quando inizia Salisburgo praticamente, perché Salisburgo è a 30 km di distanza. Questo salone degli specchi è una riproduzione di quello di
Di
Versailles, del
Versailles,
castello di
naturalmente,
Versailles,
certo.
praticamente identico, ecco, se l'è fatto
Se l'è fatto
copiare.
copiare. Senta, e invece.
Era famoso lui per amare le copie, tant'è vero che a Monaco di Baviera c'è la copia di Palazzo Pitti,
Sì.
forse non lo fece fare lui, forse fu suo padre,
Però la tendenza
però
di
insomma,
famiglia era quella,
la
sì.
famiglia, ecco, esattamente.
Infatti. Senta, invece per quel che riguarda il futuro, l'immediato futuro, quali sono i programmi che le stanno maggiormente a cuore?
Ma io inizio proprio il 1º settembre le prove a Parma, Le Trouvères, cioè la versione francese, il Grand Opéra francese che Verdi realizzò dal più celebre, anzi popolarissimo, Il Trovatore. E fa parte del Festival Verdi di Parma, di cui da adesso appunto assumerò la direzione musicale, cosa che mi onora moltissimo. La città di Parma è bellissima, offre tanto, offre degli spazi molto importanti, è una città che ha una grandissima tradizione musicale, che ha proprio, un po' come Salisburgo, un vero e proprio amore a livello popolare per la musica. E poi mi onora perché questo festival è cresciuto molto negli ultimi anni, tanto da essere premiato la scorsa primavera con l'International Opera Award a Londra, come miglior festival del 2017. Tanti si sono domandati perché fare un festival Verdi, se ce ne fosse un bisogno, un reale bisogno di un festival Verdi, dal momento che Verdi è il compositore d'opera più rappresentato al mondo. E sono tanti i grandi capolavori di Verdi, e ormai anche le opere meno conosciute vengono rappresentate ovunque.
Discretamente, sì.
Sì, si rappresentano un po' tutte,
Sì.
ecco, sono pochissime quelle che raramente proprio si rappresentano. La ragione, la risposta è sì, il festival è importante che ci sia, a Parma ovviamente, perché Verdi ha approntato anche tantissime versioni delle sue opere, versioni che ha curato lui stesso e che gli furono commissionate, come il caso appunto del Trovatore, che dopo la prima a Parigi al Théâtre des Italiens, dove si rappresentavano appunto le opere italiane, nella versione italiana, ebbe dopo questo grande successo, gli venne chiesto dal direttore dell'opera di farne un grande opera, secondo lo stile, il gusto francese dell'epoca.
Sì, quindi
E si
con
andò in scena tre.
ballabili, con diciamo un incremento
Esattamente.
certo delle masse, sì.
Esatto. Andò in scena 3 anni dopo, cioè nel 1857. La grande differenza, quello che tutti possono chiaramente notare, è la presenza di un ballabile,
Sì.
che è un lavoro importante e lungo, circa 25 minuti di musica, secondo il gusto del balletto della metà del secolo, della metà dell'Ottocento. Per chi conosce, magari non tutti sono così, conoscono perfettamente questi ballabili, dico solamente per dare un'indicazione, sono più simili a quelli dei Vespri siciliani che non a quelli successivi, tipo quelli del Macbeth o quelli dell'Otello, del Don Carlo,
Sì.
che hanno uno stile, un gusto diverso. Oltre a questo, Verdi mise mano alla partitura, facendo tantissimi piccoli ritocchi, spesso agli accompagnamenti d'orchestra, spesso alle parti vocali, eliminando al soprano alcune cadenze, e soprattutto dove invece intervenne più pesantemente fu nell'ultimo atto, con uno scopo fondamentalmente, di renderlo più spettacolare, anche qui più in linea con il gusto del Grand Opéra francese. Per cui non cambia nulla dal punto di vista drammaturgico, di fatto succedono le stesse cose, però è un po' più lungo e c'è una ripresa del Miserere, che è un coro interno che si sente all'inizio dello stesso atto. e quindi è un lavoro diverso che senz'altro nella produzione verdiana francese ha un'importanza notevole. In quella verdiana generale testimonia come Verdi operava e quindi è molto interessante da conoscere.
Bene, senti, io la ringrazio, abbiamo anche promosso questa sua nuova mansione appunto presso il Festival di Parma e naturalmente anche la prima del Trovatore, la prendo un po' in contropiede forse, lei mi sa dire quando la data della prima?
29 settembre.
Benissimo, allora ci riesco bravo, questa è stata la domanda sicuramente a tradimento per concludere la nostra...
Sarà comunque... Mi lasci dire, aggiungere un particolare, a Parma per il Festival Verdi ci sono tre luoghi dove avvengono le rappresentazioni operistiche, due sono a Parma, il Teatro Regio ovviamente e il Teatro Farnese che è il luogo dove andrà in scena Le Trouvère, poi a Busseto il Teatro Il Gioiellino, il Teatro di Busseto, dove quest'anno verrà rappresentato Un giorno di regno, mentre al Teatro Regio verranno rappresentate Macbeth nella prima versione fiorentina, quindi non quella che si conosce, che si esegue normalmente, e Attila.
Benissimo, grazie infinite allora al maestro Abbado, Roberto Abbado, e naturalmente ci riaggiorniamo in vista della prima, dello Trouvère, appunto al Teatro Farnese di Parma. Grazie e bocca al lupo.
Grazie a lei, crepi il lupo.
Milagnerò tacendo, ovvero qualche scena dalla vita di Gioachino Rossini. Radiodramma musicale di Giorgio Appollonia. Regia Claudio Laiso.
La scorsa settimana abbiamo dato l'addio a Isabella Colbran, grande soprano spagnolo, musa ispiratrice e prima moglie di Gioachino Rossini. Gioachino l'ha abbandonata due volte, la prima nel 1825 scacciandola da Parigi per le manie di grandezza della signora che troppo spendeva e troppo perdeva al tavolo da gioco. Poi inevitabilmente nel 1845 quando lei ha lasciato il mondo dei vivi. Lui non era lontano, ma neanche tanto vicino. Ormai non aveva più in mente Isabella, non aveva più in mente il teatro. Viveva da grasso borghese, ricco e venerato nella campagna parigina di Passy. L'uomo è diventato malinconico, a tratti sarcastico, zeppo di malattie, un po' vere, un po' false. La donna che lo ha strappato alla prima moglie e che ora è la sua seconda moglie, l'abbiamo già conosciuta, si chiama Olimpia Pelissier. Demi-mondaine, qualcuno l'ha definita, in pratica una sorta di Margherita Gautier, alla quale tuttavia il destino ha riservato solo sorprese piuttosto belle. Gioachino seguita a cucinare, il suo passatempo preferito, e a lamentarsi tacendo.
Decima puntata. Al celebrato tenore e maestro di musica, signor Domenico Donzelli in Bologna. Nobile patria di aggressioni e mortadelle. Da Firenze il 24 agosto 1852. Allora, caro Donzellone, lascia che ti ringrazi per gli auguri che mi hai offerti nella ricorrenza del mio giorno onomastico. Quel giorno onomastico che nei tempi andati passavamo insieme. Era giorno felice per me. Perché? Perché ti avevo vicino. Ora, non sento che il peso della tua lontananza che molto mi addolora. Bando alle tristezze. Salute qui, l'eterna gloria, se mai ci sarà, un'altra volta. Allora, tu mi domandi la ricetta dei famosi Tournedos, il piatto che mi ha reso famoso in tutto il mondo, quanto il mio barbiere di Siviglia. Dunque, procurati 600 grammi di filetto di manzo, 4 fettine di foie gras, un tartufetto nero e poi a tuo piacimento 4 cucchiai di madera o di marsala. Aspetta, cosa manca, cosa manca? Vabbè, il burro naturalmente, una trentina di grammi, un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva e 4 fette di pane a cassetta, sale e pepe. Ecco, se poi tu mi chiedi un lavoro musicale per tua figlia Rosmunda, che ora fa il soprano. Ma no, mio donzellone, hai tu dunque dimenticato, mio buon amico, lo stato di inedia mentale in cui giaccio? Credi pure che se un sentimento più di delicatezza che di vanità non mi avesse comandato di rinunziare a gloria e denari, non avrei appesa al chiodo la mia lira tanto di buon'ora. La musica vuole freschezza di idee. Io non ho che languore e idrofobia. Ah, meglio i Tournedos, che oggi mi sono assai più consoni di biscrome e crescendo. Basta, adesso va, torniamo a trattare argomenti seri, Allora, procurati di pulire e sminuzzare il tartufo e tosta il pane che avrai privato della crosta, un quadrato di poco più abbondevole dei medaglioni di carne che avrai fatti rosolare in una padella, salati e pepati a fuoco vivace 5 o 6 minuti, per una bella doratura esterna che conservi la fragranza all'interno. Dunque, alla base ci va il pane tostato, indi i medaglioni rosolati, al di sopra il foie gras
e infine le fettine di tartufo pure rosolate in una casseruola. Quindi, elimina il grasso di cottura della carne, versa nella padella il madera o il marsala, io preferisco il madera, stacca il fondo di cottura con un cucchiaio di legno, fa sì che il liquido si riduca dalla metà e versalo sopra i medaglioni di carne. Léger sans fait! Servire il piatto ben caldo.
Salta, salta, tira, tira, ogni coppia cerchio va, la savanza tiri, tira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, la savanza tiri, tira e all'assalto tornerà. Già savanza tiri, tira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va qua e là, con la rossa va seconda, con la smorta fermo sta. Viva il tondo, a tondo, sono re, sono bacià, il più bel piacer del mondo, la più cara volontà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salverà. Finché, 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 mamma mia, si salverà. Finché, 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 mamma mia, si salverà.
Gioacchino, Gioacchino, sì. Mon petit chou, quanto ti fai aspettare? Gli amici sono tutti accomodati.
Va bene.
Che profumino delizioso.
Che profumino delizioso. Ma affinché il materiale inerte che tieni gelosamente segregato in dispensa diventi un piatto degno di uno chef, ma ci vuole il suo tempo, no? Guarda qua, guarda il filetto, non vedi che è ancora troppo crudo?
Ma Mortisciu, sei tutto sudato. Uscirai sulla terrazza e ti buschi la solita bronchite. Mettiti una sciarpa.
Due, ne metto due, va. Dove l'è il pepe qua?
Ah, il pepe l'ho nascosto. E non ti dico dove. Gioacchino, tu usi troppo spesso il pepe e troppo abbondantemente. Lo sai che poi brucia fare la pipì, eh? Basta pepe e basta sale.
Vabbè.
Aumenta la pressione del sangue e di questo passo prima o poi ti capiterà qualcosa di brutto.
Ma qualcosa di brutto mi è già capitato. Sai quando? Il giorno che ti ho incontrato.
Oh,
adorata mogliatina.
Scioccone. E non toccarmi. Hai le mani tutte unte e mi sciupi l'inamidatura del colletto. Comunque,
sì.
La saliera e la pepiera sono già in tavola.
No.
Ma solo per i nostri ospiti, non per quel birichino di Gioacchino. Avez-vous compris, mon cher?
Oui, ma chérie. Mandami il cameriere, per favore, che i tournedos sono pronti, si possono servire. Io adesso mi lavo le mani, mi metto una sciarpa e vi raggiungo. Dunque, mio caro donzellone, concludo con due righe la mia lettera. Fati, prego, aggradire alla tua famiglia i sentimenti di mia riconoscenza dei tempi in cui fummo ospitati nella tua bella casa di Bologna e il soggiorno venne turbato da quei rivoltosi che mi diedero del reazionario, del ricco retrogrado, del codino, lanciando bombe di carta e gesso contro le inferriate del palazzo. Fallo anche a nome della mia diletta Olimpia, che mi tratta come un novantenne decrepito, ma che è tanto utile alla mia sussistenza. Adesso Olimpia è di là con gli ospiti, ma sono certo che col pensiero teneramente ti abbraccia. Ah, dimenticavo, donzellone, io abito in una bella villa adesso, dove resterò tutto il futuro mese di settembre. Madonna, vieni a passare una quindicina di giorni con me, sarai ben alloggiato, ben nutrito, e quel che più ti sarà caro di ogni cosa, sarai coccolato da chi, soprattutto, ti ama su questa terra. Da quel povero Rossini, Class Figec, Mancan Incise. Absolut! Ah, traduco per i non bolognesi. Quel povero Rossini che è sfigato come un cane in chiesa, ti saluto.
Gioacchino!
Sì!
Gioacchino!
Sono qui!
Sbrigati! Ho il tuo turno d'ossi fredda e ti rimane sullo stomaco. Vien, vien!
Oui, mon amour.
Mi lagnerò tacendo, ovvero qualche scena dalla vita di Gioacchino Rossini. Radiodramma musicale di Giorgio Apollonia. Decima puntata. Gioacchino Rossini, Claudio Moneta. Olimpia Pelissier, Yasmin Mattei. Registrazione, editing e sonorizzazione Lara Persia. Regia Claudio Laiso.
Cercheremo, ritroveremo,
ne voleremo,
domanderemo.
Dentro il mio cuore stanno a pugnar.
vedo di muore, dentro al mio cuore stanno a pugnar. Dolce se lascia, credo di